Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Buongiorno e buona Pasqua a tutti voi da Corinne Zaug.
E buongiorno anche da Paolo Tognina, ben trovati. Ci fa piacere poter trascorrere la prossima mezz'ora in vostra compagnia a Chiese in diretta. Corinne, che cosa abbiamo in programma oggi?
È e sarà una Pasqua diversa, speciale, di cui forse ci ricorderemo a lungo, Paolo. La collega Luisa Nitti ha pensato in particolare ai bambini. Anche se non potremo raccoglierci insieme nelle chiese, questa Pasqua può comunque diventare un'occasione per parlare loro di vita, di speranza e di resurrezione, come ce lo dirà lei nel servizio d'apertura.
E poi ricorre quest'anno un doppio anniversario. Alcune settimane fa, esattamente il 18 febbraio, Fabrizio De André avrebbe compiuto 80 anni e 50 sono trascorsi dalla pubblicazione dell'album La Buona Novella, un disco, allora era un LP, che rimane nella storia della musica italiana come uno dei più belli, più struggenti e profondi del Novecento. Tu, Corinne, ne hai parlato con il teologo Brunetto Salvarani, che su De André ha scritto diversi libri. Uno, l'ultimo, è uscito proprio qualche mese fa.
Sì, ma diamo prima la parola a Luisa Nitti e ai suoi ospiti.
Io sono Francesco. Quando finirà questo brutto virus, io andrai prima da mia nonna Francesca, poi da mia nonna Barbara, a poi fare una grande festa con i miei amicetti al parco, a poi tornare a scuola.
Questi giorni io li vivo con tanta speranza. Chiedo a Dio che nessuno passi i suoi ultimi giorni da solo e che ci sia poca tristezza ma tanta gioia in tutto il mondo. Quando sarà finita la pandemia uscirò e farò il mercatino, che è montare un tavolo e vendere cose che ho fatto io.
Ciao, sono Emma, ho 10 anni e per me questa Pasqua non sarà come tutte le altre, perché non potremo andare in chiesa, ma con gli altri bambini della scuola domenicale ci sentiremo via internet per cantare una canzone. La prima cosa che vorrei fare quando tutto questo sarà finito è ritornare in piscina.
Io e il disegno con le matite, i pinarelli e poi non so cosa fare altro. Gioco con i giocattoli e quando uscirò giocherò in giardini quando voglio. Andrò a scuola e imparare tante cose.
Io studio, faccio le video lezioni e ho imparato da poco a cucinare. Quando finalmente potremo uscire farò delle passeggiate lunghissime e uscirò con delle mie amiche.
Sogni, paure, progetti, desideri. Sono ricche di sfumature le voci dei bambini e delle bambine in questa giornata di Pasqua così diversa dal solito. Come parlare ai più piccoli di resurrezione in queste giornate così difficili?
Devo dire che mi mancano tantissimo tutti coloro che di solito incontro quotidianamente. Tutte quelle persone che come me lavorano nella scuola e soprattutto gli allievi. I loro sguardi curiosi, i loro sorrisi, la loro presenza, ma quella autentica in classe.
La professoressa Rachele Sartorio insegna religione evangelica alla scuola media a Minusio. Gli insegnanti di religione in queste giornate così eccezionali provano a tenere i contatti per quanto possibile con i loro ragazzi. Sentiamo poi che cosa ci dice Cristina Galli, anche lei insegnante di religione evangelica in alcune scuole elementari dell'Locarnese.
È importantissimo mantenere il contatto. È un modo per dire: non sono sparita, per me voi ci siete e mi ricordo di voi. Certo, in questo periodo è meglio farlo in maniera piacevole, divertente e leggera. Io faccio un invio settimanale per posta o tramite gli invii delle sedi scolastiche. Ho deciso di continuare con il programma previsto e quindi sto raccontando la storia della Pasqua di Gesù in maniera breve è più semplice, anche con delle immagini e con delle curiosità, come ad esempio le qualità dell'asino, perché Gesù è arrivato a Gerusalemme proprio sulla schiena di un giovane asino e non su un cavallo, visto che il tema di quest'anno per noi è stato proprio il soffermarsi sulle qualità degli animali nella Bibbia. E insieme a questo invio aggiungo sempre una lettera di saluto.
Professoressa Sartorio, tornando a lei, che cosa le manca in particolare in questa fase di pausa forzata dalla scuola?
Io insegno anche altre materie, ma devo dire che per me le lezioni di religione sono sempre un momento privilegiato da trascorrere con i miei piccoli gruppi di allievi. Sì, perché insieme, oltre a parlare di altre religioni, viaggiamo molto nella Bibbia, scoprendone i vari personaggi, tanto lontani nel tempo ma tanto vicini a noi riguardo alla loro umanità. Ecco, quando prendiamo in esame questi personaggi della Bibbia, in classe parliamo tantissimo, ci poniamo delle domande e scambiamo i nostri pareri. E posso dire che quello che mi manca tanto è proprio questo.
I suoi studenti, professoressa Galli, come d'altronde tutti noi, oggi vivono una Pasqua molto particolare. Che cosa si sente di dire loro in questa giornata?
Tutte le emozioni, i sentimenti che hanno provato i discepoli e le discepole quando Gesù è morto, le stiamo vivendo tutti noi oggi. Abbiamo molta paura, soffriamo per il distacco degli affetti cari, ci sentiamo soli e persi e ci domandiamo: ma che cosa ne sarà di noi? Per le discepole e i discepoli di Gesù sembrava che non ci fosse più un futuro. E poi hanno vissuto la sorpresa e la gioia della risurrezione di Gesù. Ci vorrà del tempo e anche noi sperimenteremo una vita diversa da come la conoscevamo prima. Faremo l'esperienza del passare oltre, che è anche l'importante significato della parola Pasqua. Ecco, io vorrei mandare un saluto personale, guardando negli occhi tutti gli allievi, le allieve e i loro familiari.
Scuole chiuse, chiese chiuse, attività di socializzazione ferme. Don Emanuele Di Marco è responsabile diocesano della liturgia ed è direttore dell'oratorio di Lugano. Ci sono delle attività che voi organizzate, ovviamente a distanza?
Da quando è iniziato il momento, la crisi del coronavirus, ci siamo attivati in oratorio per non lasciare soli i nostri ragazzi. Allora abbiamo pensato di raggiungerli con i mezzi che abbiamo a disposizione. Quindi da un lato li seguiamo mandando loro dei messaggi settimanali tramite email con le catechesi adatte al loro percorso e poi in base alla settimana liturgica abbiamo pensato, e li trovate sul canale YouTube dell'oratorio, i bricovangeli, sono dei vangeli della domenica spiegati con personaggi del Lego o comunque costruiti in casa, e poi facciamo degli incontri anche con i ragazzi più grandi di riflessione sul tema, e a volte si mangia anche una pizza via Skype, ognuno si prepara la sua pizza e poi dopo la condividiamo davanti agli schermi. Insomma, veramente le attività non mancano anche in queste modalità.
Ma i più piccoli, secondo lei, hanno sufficienti risorse per capire e per reggere quanto stiamo vivendo?
Sicuramente i bambini hanno tante risorse, anche noi adulti mettiamo in campo quella che viene chiamata la resilienza, cioè nei momenti di difficoltà abbiamo delle risorse che a volte non pensavamo neanche di avere. Stessa cosa è anche per i bambini, penso che però sia importante dire loro la verità con il giusto tono, quindi adatto all'età, però spiegare che c'è un male che si trasmette ed è un nostro nemico e vuole prendere tante persone saltando da una all'altra e quindi contagiando il più possibile. Spiegare loro che più stiamo lontani e più non diamo la possibilità, diciamo, di saltare da uno all'altro, più questo virus scomparirà perché non riuscirà ad attivarsi e a raggiungere tante persone. Penso che sia importante star vicino a loro e dare spazi per esprimere le loro paure, perché anche loro sentono quello che c'è intorno a loro, anche loro vivono quel timore diffuso che percepiscono dai media, percepiscono dal clima che si sente in casa. Quindi verità, di sicuro, ma soprattutto adatta in modo che anche loro possano situarla nel loro cammino che stanno intraprendendo in questi tempi un po' particolari.
Oggi non esco, sto in casa e me. Le strade sono vuote e sappiamo perché. C'è un virus che gira, ci cerca, ci ammalia. In tutto il mondo, perfino in Italia.
La chiesa è chiusa, i fratelli lontani, ma io li penso felici e ben sani. Non vedo l'ora che sia già domani per riabbracciarli e darci le mani. Signore, qui ci sei tu, negli alti dei cieli e anche qua giù. Con fede diciamo, tutto andrà bene, dopo la pioggia l'arcobaleno viene.
Bambini e la Pasqua in tempo di coronavirus. Ne parliamo adesso con la pastora evangelica valdese Elisabeth Leu. La pastora Leu ha lavorato per un decennio come consulente teologica del SIE, il servizio istruzione ed educazione della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Pastora Leu, viviamo dei mesi di grande angoscia. In che modo gli adulti possono mettersi in ascolto dei più piccoli?
I bambini sentono che noi siamo preoccupati e in ansia in questo periodo. Perciò loro hanno bisogno proprio di un ascolto molto, molto attivo, che non sentiamo solo le loro parole, ma anche i loro gesti, e che cerchiamo di capire soprattutto i sentimenti che stanno dietro alle loro parole e ai loro gesti. Non lasciamo i bambini da soli, viviamo questo periodo insieme a loro. Hanno bisogno di essere rassicurati della nostra presenza e hanno bisogno di essere rassicurati di essere amati.
Oggi si festeggia la Pasqua. Come possiamo parlare ai bambini e alle bambine di morte, di resurrezione e di vita proprio in questo momento in cui purtroppo tante persone ci stanno lasciando a causa del virus?
In questo periodo così difficile, i bambini hanno bisogno di speranza e la trovano in un Dio che ha superato e che è più forte della morte. Automaticamente i bambini vorranno anche sapere perché Gesù è morto e nel racconto della passione ritroveranno i loro sentimenti, il sentimento della solitudine, ma anche quello dell'angoscia della morte, ma anche la domanda della giustizia di fronte alla vita e di fronte alla morte. Ma Dio è più forte, e questa è la speranza di cui in questo periodo i bambini hanno bisogno. Dio è più forte, la vita è più forte.
In questa fase molte scuole domenicali si organizzano mandando ai piccoli del materiale, delle proposte di preghiere o di piccoli lavoretti da fare a casa. Lei che cosa pensa di queste iniziative?
È bello che in questo periodo le chiese continuano a ricordare anche i più piccoli, che cercano contatto con loro attraverso WhatsApp oppure attraverso una scuola domenicale su internet. I bambini non hanno bisogno di altri contenuti. In questo periodo di isolamento hanno bisogno di sentire la comunità. Hanno bisogno di sentire che loro continuano a fare parte di una comunità più grande e che questa comunità continua a esistere e a ricordarsi di loro. Questo è bello e questa è la cura di cui i bambini hanno bisogno.
Lo sforzo per mantenere questa cura, questa vicinanza ai bambini e ai ragazzi di cui parlava la pastora Elisabeth È naturalmente condiviso dalle diverse confessioni. In ambito cattolico, l'ufficio dell'insegnamento religioso scolastico, ci ha assicurato il suo direttore, don Rolando Leo, fornisce a insegnanti e catechisti materiali abbondanti e indicazioni importanti per affrontare questo particolare momento. Chi è interessato li trova sul sito www.uirs.ch.
Era il 1970, nel pieno della contestazione studentesca, ma anche a pochi anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, esce l'album La Buona Novella del cantautore genovese Fabrizio De André. Ne parliamo oggi con il teologo Brunetto Salvarani.
Venuto da molto lontano a convertire bestie e gente, non si può dire, non sia servito a niente, perché prese la terra per mano, vestito di sabbia e di bianco, alcuni lo dissero santo.
Forse occorre partire da qua, dal brano che abbiamo in sottofondo, si chiamava Gesù, per comprendere l'idea su Gesù di Fabrizio De André, la sua religiosità così inquieta, anarchica e lontana dal trascendente, ma che continua ad interrogarci anche ancora 50 anni dall'uscita del suo album La Buona Novella. Lo facciamo oggi, giorno di Pasqua, con un teologo e uno scrittore che lo conosce bene, Brunetto Salvarani, che dopo aver dato alle stampe nel 2015 la Bibbia di Fabrizio De André, lo scorso anno insieme a Odoardo Semellini per le edizioni Terra Santa, si è chinato questa volta in particolare sulla Buona Novella, per indagare soprattutto la genesi poetica dell'album, che ancora oggi viene considerato una pietra miliare della musica italiana del Novecento.
E per quelli che l'ebbero odiato, nel Getsemani pianse l'addio, come per chi lo adorò come Dio, che gli disse sì sempre lodato.
Si chiamava Gesù, è l'antecedente storico della Buona Novella, è una canzone che esce nel 1967 nel primo long play e rappresenta indubbiamente il segno di un interesse che poi verrà svolto in maniera più chiara nella Buona Novella, ma già apre a una serie di tematiche, la più importante delle quali è evidentemente l'umanità di Gesù.
Conosciamo De André come il cantore degli umili, degli ultimi, dei reietti e dei fragili, di quelle anime che nel suo tredicesimo e ultimo album ha definito salve, nel senso di solitarie. Che cosa, quale aspetto della vita, della personalità, della storia di Gesù Cristo ha parlato in particolare a Fabrizio De André?
Ciò che rileva De André di Gesù di particolarmente clamoroso è la sua capacità di perdonare, è il perdono ciò che lo rende veramente diverso da tutti gli altri uomini. Non è certamente un Dio, non è certamente il Gesù della dogmatica cristiana tradizionale, ma è un uomo ed è qualcuno col quale comunque occorre fare i conti.
Un uomo, lei sottolinea, Brunetto Salvarani. Tutto l'album potrebbe venire visto come una progressiva spogliazione da figlio di Dio a figlio dell'uomo. E infatti ad inquadrarlo dall'inizio alla fine vi è un Laudate Dominum che alla fine si risolve in un Laudate Hominem.
Sì, sì, è l'umanità quella che emerge. A me colpisce il fatto che tutto questo venga in quegli anni in cui la teologia non si occupava direttamente del tema dell'umanità di Gesù, era un tema che in un certo senso veniva dato per scontato, ma che sicuramente non era nelle agende dei teologi dell'epoca, e questo mi sembra significativo per sottolineare come nel corso della storia sia stata l'arte, spesso la ricerca del bello, che ci ha permesso di fare dei passi avanti nella teologia più che diciamo i teologi accademici, e succede la stessa cosa con la Buona Novella di De André.
L'autore che ha saputo dar vita a figure femminili indimenticabili come Bocca di Rosa, Marinella o l'infedele Barbara dalla bocca che sa di fragole e miele, anche qua ha avuto un'attenzione particolare al femminile nella figura di Maria, donna e madre di Cristo, che forse è la vera protagonista dell'album, quella attraverso i cui occhi viene filtrata l'intera vicenda. Sentiamo ora qualche momento del brano numero 5 dell'album, Ave Maria, e poi lo lasciamo commentare da Brunetto Salvarani.
E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare, siete di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre.
Il protagonismo femminile è un altro tratto caratteristico della buona novella ed è un tratto innovativo, perché se facciamo i conti con i Vangeli che conosciamo, quelli canonici, in effetti la presenza di Maria, non dico sia ornamentale, ma è una presenza molto limitata e talvolta anche per certi versi problematica, perché i rapporti tra Gesù e Maria non sono proprio sempre idilliaci. Quindi il fatto che De André adotti il punto di vista di Maria è un elemento di novità ed è un elemento che contrasta anche con il patriarcalismo diffuso dell'epoca di Gesù ed è un segnale di sensibilità, di attenzione che in effetti accompagnerà costantemente anche la produzione di De André, che ci ha regalato dei bozzetti di figure femminili veramente indimenticabili.
Lei ha accennato ai Vangeli apocrifi. Insieme al Protovangelo di Giacomo sono queste le fonti primarie a cui De André si è ispirato per leggere, per rileggere la vita di Maria, ma anche quella del suo sposo Giuseppe. Come mai questa scelta?
Lui sceglie i Vangeli apocrifi intanto perché, sorridendo, diceva a chi glielo chiedeva che non avrebbe voluto coinvolgere l'ufficio stampa di Gesù, che chiamava così i Vangeli canonici, e quindi voleva utilizzare delle fonti altre, delle fonti che raccontavano un Gesù diverso, in cui appunto la sua umanità emergeva in maniera molto diretta. Il motivo per cui si è rifatto ai Vangeli apocrifi, noi abbiamo ricostruito l'episodio fondamentale che è stato l'incontro con due preti della diocesi di Novara, in particolare con Don Carlo Maria Scacciga, che essendo diventato gli amico, avendo saputo che De André voleva occuparsi di Gesù, però avrebbe voluto puntare sulla tradizione popolare, ecco, sul Gesù dei canti popolari, in particolare della Bergamasca, a un certo punto gli propone invece di utilizzare come fonte diretta i Vangeli apocrifi.
Apocrifi non significa inattendibili.
No, apocrifi letteralmente vuol dire nascosti dal greco. Sono Vangeli che circolavano tra il primo, secondo, terzo secolo, soprattutto dopo Cristo, ed erano una testimonianza intanto del bisogno di informazione su Gesù, che era molto diffusa in culture molto diverse. E semplicemente non sono stati accettati, diciamo, nel canone ufficiale delle chiese, ma sono servite nel corso dei secoli anche come punto di riferimento, per esempio per tanta arte. Ci sono molti affreschi e quadri importanti che non si capirebbero se non avessero come punto di riferimento gli apocrifi.
E la parola ormai sfinita si sciolse in pianto, ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi semichiusi nel gesto
d'una quiete apparente.
Ma Brunetto Salvarani, come venne accolto questo album che parlava di Gesù 50 anni fa? Eravamo nel 1970, nel pieno della lotta studentesca, della contestazione giovanile.
Ma da parte della sinistra militante c'è stata qualche perplessità, che De André ha sempre raccontato, soprattutto alcuni suoi amici che lo contestavano apertamente, perché rimasero stupiti del fatto che proprio nel momento in cui si dava l'assalto al Palazzo d'Inverno, diciamo così, lui si occupasse di una storia così controcorrente rispetto al clima dell'epoca, appunto la storia di Gesù. E De André ha sempre risposto che non avevano capito un fatto, che Gesù comunque lo si vede, comunque lo si legga e lo si consideri, è e rimane il più grande rivoluzionario della storia umana.
Se questa è stata l'accoglienza dei fans tradizionali di Fabrizio, dall'altra parte questo album ha interrogato anche la Chiesa, una Chiesa uscita da qualche anno soltanto dal Concilio Vaticano II.
Complessivamente l'accoglienza è un'accoglienza molto intrigata e positiva, direi.
Non si può non notare che la buona novella di Fabrizio De André si ferma ai piedi della croce, al Venerdì Santo. Manca la resurrezione.
Non c'è la resurrezione di Gesù, però c'è intanto il riconoscimento profondo della sua umanità. Gli ultimi versi del Testamento di Tito: io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore, sono il segno di una umanità che risorge grazie al messaggio di Gesù. E non c'è una resurrezione del Figlio di Dio, ma c'è una resurrezione dell'uomo, e una sottolineatura forte di come sia indispensabile mantenere, ecco, questo taglio di umanità nel condurre la nostra vita. E quindi credo che comunque sia un messaggio non solo positivo, ma un messaggio di un'altra resurrezione.
In questa giornata di Pasqua vorremmo segnalarvi alcuni appuntamenti importanti. Il primo: c'è un appello della Migrations Carta, ripreso dalla conferenza dei Vescovi svizzeri e dalla Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, rivolto al Consiglio federale affinché la Svizzera accolga dei profughi particolarmente esposti in questo periodo. Un secondo appello riguarda la colletta di Pasqua proprio per i profughi, quelli che si trovano sull'isola greca di Lesbos, ma anche nei campi nel nord della Siria. La colletta di Pasqua che viene proposta quest'anno dalla Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera con il sostegno della Fondazione Guido Fluri. E poi, da ultimo, il culto evangelico di Pasqua, che questa mattina su RSI La 1 alle 10 sarà diffuso in diretta dalla Chiesa di San Francesco a Losanna.
E a questo proposito aggiungo anche che fra pochissimo verrà trasmessa la Santa Messa di Pasqua dalla Cattedrale di San Lorenzo a Lugano, e la diretta la potrete seguire sulla radio, su Rete 2, mentre in streaming la potete vedere su cat.ch e sul sito della RSI. Alle 11 potrete assistere invece alla Santa Messa in Eurovisione dalla Cappella della Televisione a Parigi, e sarà seguita dal Messaggio Pasquale al Mondo con benedizione Urbi et Orbi da Roma di Papa Francesco. La diretta TV in questo caso è su RSI La 1 e in streaming su cat.ch.
E con questo siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Vi rinnoviamo di cuore gli auguri per una santa e serena Pasqua.